micro stilabili.
E continuiamo a parlare di riso e continuiamo a farlo con Francesca Grazioli, scrittrice e ricercatrice presso il Centro Bioversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Dopo aver scritto Capitalismo carnivoro, che nel 2023 ha vinto il premio Science Book of the Year, l'anno scorso è uscito sempre per il Saggiatore il suo secondo libro, Moneta bianca, viaggio politico e sociale nei territori del riso. Una lettura solida e appassionante, un po' saggio, un po' reportage, che in 240 pagine attraversa mercati globali, spostamenti umani e catene produttive. Ecco che seguendo un chicco di riso si scopre una mappa fatta di pratiche comunitarie e competenze agricole, ma anche di scelte istituzionali, disuguaglianze di genere e, ovviamente, impatti ambientali. Ed è proprio da qui che iniziamo questa terza puntata. La produzione di riso pesa sull'ambiente e parecchio. Ed è proprio quest'ultimo aspetto ad aver fatto da scintilla alla scrittura del libro, come ci conferma Francesca Grazioli.
Era durante una presentazione del mio primo libro e stavo appunto parlando dell'impatto dell'industria animale, della produzione della carne, uova e latticini a livello ambientale, che è enorme. E quando poi questa persona interviene e cita il riso, io non avevo ancora iniziato a cimentarmi, diciamo, su questo tema, ed effettivamente porta dei dati interessanti. Fondamentalmente quello che lei dice è che sì, ok, la carne inquina tanto, però guardiamo anche il riso, che il riso è la seconda voce per produzione di metano, che è un importante gas a effetto serra e via dicendo. E quindi non dobbiamo più mangiare niente, ma questa era un po' la summa, no, di questa domanda. E da lì quindi ho cominciato a interessarmi, perché qua si pone un dilemma interessante. Da una parte abbiamo quindi una produzione che è la seconda voce in termini di gas serra, è responsabile del 12% delle emissioni globali, no? Proprio per come è la coltivazione del riso, per la decomposizione anaerobica che avviene nei campi sommersi. C'è poi un enorme problema legato all'acqua in un sistema di costante surriscaldamento globale, e effettivamente per un chilo di riso vengono usati dai 2.500 ai 3.000 litri, nel grano 1.500, nel mais 500 più o meno. Quindi questo diventa un tema molto importante. Poi ci sono anche ulteriori studi che notano che con l'aumento delle temperature aumenta la percentuale all'interno del chicco dell'arsenico, cioè proprio il veleno della letteratura per antonomasia, e quindi si stanno anche facendo delle proiezioni su un aumento di patologie cardiache e tumorali, soprattutto nella popolazione asiatica, che ne ha un consumo maggiore rispetto al nostro. E come abbiamo detto nella puntata precedente, però qua c'è un problema: se all'interno del consumo della carne, dei prodotti animali, un discorso di riduzione è fattibile, se ne sta discutendo, è nel dibattito, è difficile poter pensare di dire riduciamo il consumo di riso, perché quando abbiamo metà della popolazione quello è l'unico pasto. Qui diventa molto interessante il discorso sulla tipologia di produzione. Quale modello produttivo dobbiamo escogitare nel futuro? Nel libro poi parlo abbastanza del rapporto tra scienza e cambiamento, miglioramento delle coltivazioni che possono rispondere ai diversi bisogni contestuali che la società ha in quel momento, che possono essere diversi, no? Da un momento all'altro. Il riso è protagonista di quella che è stata definita la rivoluzione verde, ossia quella rivoluzione scientifica, chiamiamola, anche se poi ha degli aspetti politici importanti, per cui venne esportata questo modello di scienza composta dal trittico semi ibridi, quindi semi che erano stati studiati per delle migliori rese e via dicendo, l'utilizzo di fertilizzanti, quindi della chimica, e poi anche supporto dell'acqua, insomma, di un sistema attorno all'acqua che abbiamo citato nella prima puntata. Questa rivoluzione verde nasce in Messico con la Rockefeller, una storia molto interessante, però poi è in Asia dove veramente esplode, porta effettivamente a dei miglioramenti delle rese incredibili. Stavo guardando se avevo qualche dato alla mano, però le rese erano quasi tutte duplicate rispetto a quelli che erano nel modello tradizionale del piccolo contadino e via dicendo. Questo tuttavia è un modello che ha funzionato nel breve periodo e che non ha considerato tanti aspetti, cioè è stato di successo se noi guardiamo alla semplice aumento della produttività del riso per campo, ma se noi con gli occhi di oggi guardiamo a quello che è stato l'impatto ambientale, l'impatto in realtà poi anche sulle popolazioni locali, perché in realtà poi questo ha comportato una creazione di grandi proprietari terrieri, quindi cambia il modello del riso che abbiamo visto nella prima puntata, che ha fatto sì che tantissimi contadini poi si spostassero nelle città, creando tutto quello che sono tuttora le grandi slam, ad esempio a Manila, nelle Filippine, e anche sicurezza alimentare. Cioè l'aumento della produzione non ha portato a un miglioramento della sicurezza alimentare totale. Questo perché, diciamo, non c'è stata poi una discussione legata anche alla distribuzione delle risorse del cibo e più ovviamente perdita tutti quelli che erano i saperi locali, i semi, le varietà di riso che si erano sviluppate nei millenni, che erano capaci di stare nella siccità in acque più salmastre, che avevano tempi di maturazione diversi l'uno dall'altro, vi dicendo, si annulla tutta questa diversità per favorire queste varietà che effettivamente in quel momento riescono a performare, ma a condizione di avere accesso ai fertilizzanti, ai semi e poi agli erbicidi. Nel momento in cui negli anni 70 abbiamo la crisi petrolifera, abbiamo citato prima l'impatto del petrolio, e si crea anche questo nuovo modello politico-economico neoliberista per cui lo Stato si deve togliere il più possibile, questi erano finanziati dagli Stati, nel momento in cui si apre al libero mercato è lì che si trova il problema.
Ma Francesca, perché è detta verde questa rivoluzione?
È interessante perché si chiama rivoluzione verde proprio perché viene fatta dalle potenze, diciamo, occidentali, viene esportata questa tecnologia principalmente dagli Stati Uniti, in contrapposizione a quella che era la rivoluzione rossa e bianca invece quella iraniana, perché l'idea era, se noi riusciamo a esportare questo modello, a far sì che ci siano abbastanza cibo sulle tavole di chiunque, ci sarà un minore appetito per quella che era, diciamo, lo spettro comunista durante il periodo della guerra fredda.
Ciclo stilabili.